Preti operai in Italia. Codice 20.
I preti operai in Italia. Trasmissione a cura di Com Nuovi Tempi. Non sono molti, eppure molto spesso si torna a parlare di loro. Periodicamente in occasione del loro convegno annuale, sporadicamente quando su di loro accade qualche intervento repressivo dei vescovi o quando sono i protagonisti di voci nuove nella Chiesa. I preti operai in Italia saranno circa 400, sono collegati fra loro da un rapporto così di amicizia, hanno una segreteria nazionale che però non ha nessun rapporto, nessun legame con le strutture gerarchiche della Chiesa Cattolica in Italia. In questo servizio registrato in occasione del loro convegno nazionale dal 22 al 25 aprile a Salso Maggiore, faremo prima un incontro, rivolgeremo alcune domande ad Angelo Piazza, il responsabile di questa segreteria nazionale, e poi cercheremo di cogliere dal vivo, attraverso una serie di interviste, di presentazioni di diverse esperienze, qual è il campo di attività, quali i programmi, qual è il ruolo di questa gente di frontiera nella Chiesa, gente di frontiera nella società. Le prime domande ad Angelo Piazza sulla natura, sulla consistenza e anche brevemente sulla storia di questo movimento.
Si è sviluppato dal 1966-67 con le prime esperienze, qualcuna partiva anche qualche anno precedentemente, le prime esperienze nelle realtà industriali del nord, per ampliarsi poi sull'onda del movimento più complessivo che c'è stato a livello di lotta operaia nel 68-69. Ecco, in cui un centinaio di preti operai ormai erano all'interno delle fabbriche, dei cantieri, dei posti di lavoro. Negli anni ancora successivi si è ulteriormente allargato fino a raggiungere i 300-320 preti operai, anche se non tutti collegati a livello nazionale, che però oggi esistono in Italia.
Gli incontri dei preti operai non sono soltanto incontri di amici che si trovano per vivere insieme così momenti di serenità e di scambio di esperienze, svolgono anche alcuni temi che sono significativi nel loro processo. Anche di questo Angelo ci dici brevemente un po' qual è la linea di sviluppo e di intervento dei preti operai italiani.
Ecco, infatti si è trattato di riflettere sempre più a fondo su quella che era l'esperienza nuova che si stava facendo, provenienti da una cultura e un modo di vivere diverso da quello della cultura e del modo di vivere della classe operaia, c'era la necessità di approfondire queste esperienze nuove, questi contatti nuovi, questa mentalità che si originava dal lavoro, si originava dalla fatica, si originava dal vivere all'interno delle fabbriche, dei cantieri. Ecco, tutti i convegni che sono venuti hanno cercato di sottolineare, di approfondire questi temi. Innanzitutto non mettere in contraddizione la scelta della fede con la scelta del movimento operaio. Per questo parlavamo a Reggio fedeltà alla classe operaia, fedeltà alla comunità dei credenti. Poi un approfondimento di questa fede, cioè una fede che doveva essere ripensata con categorie nuove, per cui rendiamo conto della nostra fede. È stato il primo convegno di San Ramazzoni. Nel secondo convegno di San Ramazzoni la denuncia dell'uso antioperaio della fede, come nel 1975-76 si stava profilando, cioè il tentativo di recupero nella crisi più complessiva del culturale, sociale, politica dell'Italia, di utilizzare la fede come strumento di freno verso il movimento operaio. Ecco, il tema di quest'anno è rendersi meglio conto che siamo gente di confine, cioè viviamo e operiamo in uno spazio dove c'è il rischio di essere riconfinati, di essere rimandati indietro, di perdere delle battaglie.
Senti, Angelo, e di brevemente, tu come vivi la tua esperienza di uomo di confine all'interno della fabbrica e all'interno della chiesa?
Ma la mia è un'esperienza diaconale, cioè non presbiterale, ma di responsabilità più specifica dal punto di vista teologico. All'interno della fabbrica io sono un operaio come tutti gli altri, lavoro come tutti gli altri, eccetera. In questi mesi sto facendo un'esperienza di aspettativa sindacale per collegare su alcuni problemi anche altre fabbriche, oltre a quella dove io ho vissuto fino a qualche mese fa. Ecco, non è la scelta dell'uscita dalla fabbrica, ma soltanto di un certo periodo, per poi ritornare all'interno della fabbrica o nel posto di lavoro. E dal punto di vista ecclesiale, io vivo questa situazione di confine partecipando ad una comunità parrocchiale, in alcuni momenti specifici, cioè quello della preghiera, di qualche incontro, della liturgia, e poi anche con alcuni gruppi dove facciamo in prevalenza una ricerca di confronto della fede a livello biblico.
Al convegno dei preti operai ci sono rappresentanze da tutte le regioni. La maggior parte vengono dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto. Un gruppo nutrito viene dalla Toscana. Sono tra i più caratteristici. Cerchiamo di fare insieme la loro conoscenza, chiedendo a loro brevemente una esposizione della loro situazione, del loro ruolo.
Stefano, 41 anni. Io non sono proprio un prete soltanto, sono frate, insomma, ecco, che viene da un convento. È dal 67 che sono uscito dal convento e sono andato a lavorare in campagna, a fare il contadino. Era un'esperienza un po', diciamo, allora era unica quasi, nel senso che eravamo tempi ancora prima del 68 e quindi si respirava ancora l'aria preconciliare, anche se era dopo il concilio. Ad ogni modo, andare a lavorare in campagna e fare un'esperienza soprattutto mistica, vorrei dire quasi, ma cioè nel senso che ero portato a fare questa scelta per realizzare con maggiore pienezza quello che poteva essere una questione di povertà, del mio essere frate, del mio essere religioso. Una presa di coscienza politica è venuta piano piano poi a contatto con questa povera gente, a contatto con questa realtà di mondo. Allora mi sono reso conto che non era possibile fare una scelta religiosa di tipo di fede senza contemporaneamente fare anche una scelta politica di classe. È venuto qui, era maturata la questione della classe operaia come classe egemone, portante i valori di una umanità nuova, sempre più conforme e coerente con quelli che sono gli ideali di giustizia, di bontà, di amore che Cristo portava. Quindi ecco che pari passo è nata questa maturazione politico-religiosa che mi ha portato poi a inserirmi in una comunità con altri confratelli sempre inseriti nel mondo del lavoro e costituire, chiamiamola, una comunità di preti operai o di frati operai, chiamiamola come ci vogliamo, insomma, no? Inseriti cioè nel mondo del lavoro. E qui è da 8 anni ormai che si va avanti, si abita in una casa in città, in affitto, e si porta avanti un discorso anche di rinnovamento religioso, di una proposta alternativa di fede che sia accettabile anche dalla classe operaia, perché ci rendiamo conto che la religiosità tradizionale, anche se può ancora accalappiare alcuni operai, alcune famiglie di poveri, non è però una proposta valida, quella tradizionale, per questa realtà di uomini, no? E allora ecco che si tenta attraverso una ricerca insieme con altri fratelli, con altri cristiani, di portare avanti una ricerca di rinnovamento di questa realtà di fede, in modo che ci sia una proposta di fede valida anche per gli operai e per i poveri.
Sono Beppe di Lucca e
Sono prete da 10 anni. Lavoro dal 70. Sono entrato subito in una piccola officina. Faccio una piccola officina dove si lavorava per conto di altre officine più grandi. Facevamo lavori di cottimo, dando di appalto soprattutto, appalto e cottimo per altri tipi, per l'industria. E ho lavorato lì per diverso tempo, dove poi ho imparato anche il mestiere. Quando poi questa officina ha chiuso, io mi sono trovato davanti alla scelta, non sapevo bene come fare, e ho scelto di fare l'artigiano, perché questo fatto, a mio avviso, consente un rapporto più vasto con la gente, un modo così di poter dare alle persone di una realtà come quella della nostra zona, che è abbastanza particolare per certi aspetti, di poter dare coscienza, di poter fare in fondo una cosa che è quasi come una scuola, no? Parlare con la gente, dare un certo tipo di provocazione e quindi far crescere la coscienza, quella coscienza di delle situazioni che in fondo tutti insieme stiamo vivendo.
Dalla comunità di Viareggio, oltre al patriarca Sirio Politi, al quale poi abbiamo fatto un'intervista personalmente, è venuto anche un pescatore, uno che con estremo interesse segue da anni il movimento dei preti operai.
Sono Alfredo di Viareggio, sono sposato, non sono prete, ho figli. Seguo questo movimento perché mi interessa che sia calato nella classe operaia, più come prete che come operaio.
Dalla Toscana scendiamo nel meridione. A rappresentare i preti operai della Sicilia è venuto a Salso Maggiore Carlo Sorbi, un gesuita che vive in una comunità a Marina di Melilli. La sua esperienza è estremamente significativa. Dal meridione però non era venuto solo lui. C'era anche dalla Sardegna, un prete operaio da Carbonia, rappresentante di quel gruppo, una quindicina di preti operai che lavorano e che ha fatto una esposizione analitica e drammatica della situazione della sua isola, praticamente sotto occupazione militare da parte delle truppe della NATO. Comunque è da Carlo Sorbi sentiamo adesso l'esperienza che questa comunità di gesuiti vive all'interno di questo paese che sembra condannato a morire dall'inquinamento e dalla dilapidazione che l'industria ha portato in quest'angolo della Sicilia.
Sono Carlo Sorbi, prete operaio, sto in una comunità di preti operai a Marina di Melilli, in provincia di Siracusa, in un piccolo borgo completamente circondato dalle industrie chimiche e che un tempo era una ridente località balneare, oggi è ridotto a un vero e proprio immondezzaio ecologico, tant'è vero che la frazione di Marina di Melilli deve essere evacuata per la impossibilità di vivere. La zona è stata dichiarata infatti non più zona residenziale ma area destinata a insediamenti industriali. La situazione delle circa 800 abitanti della frazione è drammatica e si prolunga ormai da alcuni anni in continui blocchi stradali e ferroviari, lotte per ottenere le case come risarcimento delle case che la gente si era costruita, gente per lo più operai, braccianti, che si erano costruiti queste case blocco a blocco, pezzo a pezzo, nelle domeniche, nelle festività, nelle ore dopo lavorative, con enormi sacrifici. Ecco, questa è la gente che oggi si trova sfrattata dalle stesse industrie. La gente si è organizzata con un comitato cittadino, un comitato di quartiere, di frazione praticamente, che coordina un po' tutta la questione dell'evacuazione. si fanno assemblee nei locali della chiesa o quando sono le più numerose nella stessa chiesa, che è l'unico luogo, diciamo così, pubblico esistente in questa frazione. Non esiste assolutamente nessun altro punto di incontro sociale. E si sono fatte decine anche di blocchi stradali e ferroviari, e anzi adesso ci sono 39 denunce per questi reati, e si sta vedendo come procedere per affrontare questa situazione penale, insomma. Come preti abbiamo un po' il coordinamento anche pastorale della frazione, anche se non abbiamo noi la parrocchia, perché non ci interessa, ma essendo la parrocchia notevolmente lontana dalla frazione, abbiamo noi un po' la cura pastorale di questa borgata, e ci siamo imposti una linea di riappropriazione della fede da parte del popolo, e in questo senso abbiamo fatto una scelta come evangelizzazione, e ci siamo dedicati più ai giovani. Giovani per lo più operai nei cantieri delle ditte di montaggio che sono presenti nella zona di questi gruppi, aree petrolchimiche. E poi una serie di, invece, soprattutto nei momenti forti, preparazione al Natale, alla Pasqua, una serie di iniziative che coinvolgono un po' tutta la gente. Quest'anno abbiamo fatto una quaresima con incontri familiari nei quali, ecco, si cercava di mettere insieme le famiglie che alcune volte si sono trovate anche divise, disgregate o contrapposte per le tante vicende di ogni giorno in riferimento alle lotte del villaggio. E questa preparazione alla Pasqua è culminata il Venerdì Santo con una Via Crucis popolare impostata sul tema la passione di Cristo, la passione di Marina di Melilli, la morte di Cristo, la morte di Marina di Melilli, in preparazione appunto al giorno di Pasqua, la resurrezione di Cristo e la resurrezione di Marina di Melilli, e quindi il tema dell'esodo, ma anche il tema dell'esodo, ma legato appunto più forte specificamente alla passione, al dolore del Signore. È stata il secondo anno che noi abbiamo fatto una cosa del genere, e ci sembra che sia riuscita veramente molto bene, con una grossa partecipazione, e questo poi si è concluso anche in chiesa con la celebrazione anche comunitaria del sacramento della penitenza, in modo tale che la gente ha potuto riconciliarsi anche pubblicamente, mettere cioè quel gesto ecclesiale di riconciliazione che è un po' il senso di questo sacramento, non come fatto intimistico, privatizzato o peggio ancora di quasi un terzo grado poliziesco, o comunque un fatto di tribunale, no? Ma è un fatto invece di comunione ecclesiale, di comunità, di volontà di ricostruire una comunità e quindi una convivenza. Ecco, io posso dire che la gente ha vissuto intensamente questa volontà di stringersi sempre di più, accomunarsi sempre di più.
Dei molti tipi di esperienza di preti operai dell'Italia del Nord ne scegliamo soltanto alcuni. Non sono i più significativi, comunque tutti quanti di grande interesse. Per primo diamo la parola a Gino, prete operaio di Brescia, la cui esperienza di prete operaio in Italia è in diretta continuazione con quella di missionario in Africa.
Ma io direi così, da 5-6 mesi ho scelto di lavorare in fabbrica come prete operaio. Ecco, però non è stata una scelta così, un colpo di testa, perché sì, è vero, io ho lavorato in Africa per circa 14 anni prima. Ecco, come laggiù ho cercato di vivere la situazione dei più poveri, di quelli che praticamente noi chiamiamo un po' gli oppressi, gli abbandonati. Ecco, ho cercato anche qui in Italia di fare un po' una scelta di questo tipo. Anzi, direi che l'esperienza africana mi ha aiutato proprio a fare questa scelta. Ecco, se ho maturato anche questa scelta così di prete operaio è perché c'è questa esperienza alle mie spalle che mi insegna, e mi insegna insomma, mi dà la possibilità di poter vivere il mio sacerdozio, così come prete, proprio come testimonianza di fede, come cammino di fede, ecco, di rimanere sempre più vicino a quelli che consideriamo un po' i più bisognosi, ecco, nella società. E per me è anche una maturazione di fede, se volete anche una maturazione di vocazione, perché come liberamente con gioia ho accettato di diventare prete, poi con gioia ho scelto di andare in Africa a dare una mano a questa gente, credendo anche di poter dare una mano. Ecco, anche questo passo, direi, questa scelta ultima di mettermi nel mondo del lavoro e con i lavoratori, per me è veramente una maturazione di cose, una maturazione di impegno di fede e di impegno anche come sacerdote. È per quello che non trovo che sia un salto nel vuoto oppure una spaccatura di quella che era la mia esperienza di prima. Anzi, qui in Italia, quando ci ho pensato un po' a quale impegno avrei potuto io scegliermi come sacerdote, guardando un po' quali sono le possibilità anche nella mia diocesi di lavorare come prete, ho visto che veramente non c'era necessità nelle parrocchie, perché preti ce ne sono, nella scuola mi pare che ce ne siano. Se c'era un campo un po' libero, no? Ma proprio anche come numero, ecco, come mancanza, direi così, di personale, era proprio il mondo del lavoro. Ecco, anche quello mi ha veramente aiutato a portarmi in questo ambiente. Mi è facile in questo ambiente, adesso che lavoro da 5-6 mesi, è presto poco, il confronto con l'esperienza passata. Proprio mi viene spontaneo, istintivo questo confronto, e trovo che, come laggiù quando ero in Africa cercavo con le mie possibilità di dar voce a chi non aveva voce, di dar la possibilità di, così come uomini, che maturassero, prendessero coscienza delle loro cose, perché credo che laggiù il problema è proprio questo, vivendo accanto a questi africani, questa gente primitiva, se volete, oppressa, però loro stessi devono trovare la possibilità di uscire da questa situazione con le loro possibilità. Io gli do solo una mano, poi devo essere convinto che sono in casa loro, li devo rispettare, devo così interrogarli, vedere quali sono le loro prospettive nel domani. Ecco, qui ho trovato una cosa un pochino analoga. Così uno vedo che anche in fabbrica, anche nel reparto dove lavoro, per andare un po' così ai particolari, ecco, c'è gente che forse da anni vuol dire delle cose, molte cose, e non ha mai avuto neanche il coraggio, la possibilità, direi la libertà di farlo. Ecco, dico, come l'analogia mi viene così spontanea, il rapporto, il paragone mi viene spontaneo. Ecco, e qui ho trovato, direi, la continuazione di quella che era la mia opera laggiù, che io mi trovi staccato oppure che abbia delle grandi nostalgie, sì, una certa nostalgia, e lo dico dell'Africa, quella mi rimarrà, ma voglio anche che passi, e questo qui mi aiuta veramente a non pensare troppo al passato, ma a vivere questo mio presente con una intensità ed una efficacia che merita.
Terra e acqua, acqua e terra, da puntini e da grandi, si ora terra i tuo comandi, si ora acqua, buonasera, buonasera. Terra e acqua, se lavora, sotto un sole che cucina, terra e acqua, e a mattina se scomicchia, de buon'ora, de buon'ora.
Spesso i canti operai, come questo, hanno riscaldato l'atmosfera del convegno dei preti operai. In particolare, quello che abbiamo appena sentito è un canto dei lavoratori, dei pescatori, delle paludi del Veneto. Terra è acqua, il motivo dominante di questi lavoratori in una condizione veramente estremamente disumana. A cantarlo era Gastone, e adesso però a parlarci di un altro aspetto del Veneto sarà un prete operaio che vive nella nuova realtà che è cresciuta accanto a Venezia. A lui la parola e la sua esperienza.
Io sono Roberto Berton, prete operaio di Porto Marghera. Ho 42 anni, lavoro da 6 anni. Ho sempre lavorato in imprese metalmeccaniche di appalto all'interno delle varie fabbriche di Porto Marghera. Sono prete dal 59. Vivo da solo proprio a Marghera, a ridosso delle fabbriche, vicino ad altri 3 preti salesiani che stanno anche loro in quel quartiere. Dunque, la situazione a Marghera adesso è difficile in relazione alla questione EGAM, per l'esistenza di 2 fabbriche dall'EGAM, con tutto quel tipo di svolta che adesso si va a fare su questo problema dell'EGAM. Poi l'EFIM, l'Istituto del Settore Alluminio, anche questo abbastanza in difficoltà. Poi un altro settore abbastanza caldo è la Montefibre, per la ristrutturazione che colpisce il gruppo in tutta Italia, quindi anche a Porto Marghera. Un altro punto è abbastanza tamponato per ora, quello della Breda, un grandissimo cantiere sulle 2500 persone e senza commesse, per una politica del giorno per giorno che ha reso quasi inutile un investimento grandissimo per il rinnovamento del cantiere. Ora è tamponata la situazione almeno per 2 anni, comunque c'è gente in cassa integrazione. L'altra situazione di difficoltà è la situazione dell'impresa di appalto dove io lavoro. Si tratta soprattutto di questo: la Montecatini, nella stasi completa di investimenti, sta attualmente utilizzando queste imprese solo a livello di manutenzione. Manutenzioni però che la Montecatini sta sempre più razionalizzando. Si va quindi verso una ulteriore espulsione degli operai degli appalti, previsti su questa espulsione su circa 500 persone entro quest'anno. Finora ci sono stati tamponamenti a livello di cassa integrazione. Io sono delegato dell'FLM, lavoro all'interno del sindacato e anche del partito. Attualmente mi sembra accada questo: le attuali difficoltà del sindacato mi sembra dipendono da questo fatto, che c'è difficoltà da parte del movimento a mobilitare tutte le forze su quelli che sono non solo gli aspetti contrattuali delle lotte, sulle quali la classe operaia tutta è abbastanza forte. Oggi si tratta di creare, e qui le difficoltà, le rotture, le diffidenze, le incertezze, di mobilitare tutta la classe operaia a monte, cioè sul problema degli investimenti. E qui evidentemente io ho speranza, perché credo che ormai nella classe operaia sia abbastanza diffuso questa questione. Non ci si può far richiudere in fabbrica, altrimenti gestiremo solo il lavoro di chi ce l'ha, lasciando vaste aree di emarginazione. Quindi, a mio parere, queste difficoltà vanno gestite in positivo, in crescita, battendo tutte quel rifugiarsi nel qualunquismo, nel privato, eccetera. Certo, questo a Marghera è piuttosto difficile, perché abbiamo fenomeni di pendolarizzazione, cioè di concentrazione su un polo, e quindi di pendolarizzazione a livello pauroso. Abbiamo tutta un'intera cintura, dal San Donatese che va fino al Chioggiotto, con migliaia e migliaia di persone che dalla sera alla mattina si spostano sui posti di lavoro. Questo fa in modo che molte volte la mobilitazione su temi nuovi sia piuttosto difficile, perché nel territorio l'operaio è abbastanza disgregato, è abbastanza disperso molte volte. Comunque il movimento, mi sembra a Marghera, chiare alcune questioni, cioè di andare a un salto di qualità nelle lotte. Si tratta quindi in questo momento proprio di portare la mobilitazione non saltando la fabbrica, ma su problemi a monte della fabbrica, cioè soprattutto gli investimenti, il riassetto del territorio, eccetera. Un'ultima questione vorrei dire: io sono vivo all'interno del problema degli handicappati, in particolar modo all'interno di quegli handicappati legati a quella malattia invalidante che è la sclerosi multipla. Oggi nel veneziano c'è una cosa molto importante. Le varie associazioni handicappati si sono unite finalmente in un comitato, no? È finita quindi, almeno si tende a far finire, la gestione delle varie associazioni come dei sindacatini dei singoli handicappati divisi. Oggi c'è un comitato, il quale ha già fatto alcune azioni, sia a livello di rapporti con l'amministrazione comunale, provinciale, regionale, sia a livello di un convegno che proprio l'altro ieri si è tenuto sull'inserimento dell'handicappato sul lavoro. Questo tipo di problema, a mio parere, cioè il problema dell'emarginazione, e questo comitato associazioni ha una chiarezza, una chiarezza discreta, anche se, come si diceva prima, la mobilitazione è piuttosto difficile perché si tratta di un salto di qualità, cioè si supera sia l'assistenzialismo di tipo cattolico che andrebbe a gestire l'handicap a livello di istituti di ghetti, no? Basti pensare che nel veneziano tutte le isole della laguna sono tutte piene di questi istituti e di questi ghetti per handicappati. E l'altro superamento è quello di fare della questione dell'emarginazione un settore del movimento, così che, vista così semplicemente, sembrerebbe quasi che la classe operaia si fa carico anche di questi disgraziati. In realtà, ormai, e soprattutto nell'ultimo convegno tenuto l'altro ieri a Mestre sull'inserimento dei handicappati, ormai è chiara nel movimento, almeno nelle avanguardie trainanti, questa valutazione. Cioè l'emarginazione non è solo un problema di un comparto della classe operaia, il comparto dei disgraziati. L'emarginazione invece è visto come una debolezza del movimento, il quale dentro al territorio subisce come una spaccatura. Cioè il capitalismo, quando va a usare l'uomo come una variante del mercato, crea di per sé stesso emarginazione. In modo che le lotte operaie non si accodano adesso anche, non prendono anche questo vagone, diciamo così, dei più disgraziati, ma la lotta operaia per l'emarginazione è l'unirsi di tutte le componenti della classe operaia, divisa dal capitalismo, per andare verso nuovi modelli di sviluppo. Queste parole sono abbastanza così, sembra che si miri all'utopia, però in realtà sembra che a livello di chiarificazione ci siamo, cioè quando noi parliamo di lotte operaie che vanno negli investimenti si va verso una piena occupazione, quando si parla di lotte operaie che vanno nel territorio per una riappropriazione della salute, eccetera, si va verso una ricomposizione della classe operaia che quindi elimina le isole dell'emarginazione. Nel veneziano c'è questo di importante, questo comitato di associazioni, il suo legame degli handicappati, il suo legame con il sindacato e il legame poi tra le amministrazioni e questo tipo di problematiche per andare a un inserimento nel territorio di queste persone. Ecco, questo tutto sommato è la direzione. Si tratta di una mobilitazione di massa da creare lungo questi movimenti.
Senti, Roberto, c'è un aspetto particolare anche di Preto Operaio e di esperienza abbastanza comune in questa categoria, quella di emarginati dalla Chiesa. È un problema? Ha delle risposte?
La situazione nel Veneto dei preti operai è contraddittoria, nei limiti nei quali noi, come preti operai, siamo, per così dire, espulsi dalla Chiesa, in quanto visti perduti nel comunismo, eccetera, no? Nello stesso tempo, però, non è che siamo nemmeno molto capiti a livello di classe operaia stessa, la quale, se singolarmente, in una valutazione complessiva, fa emergere il significato di queste scelte, no? Di preti operai, in quanto dicono sì, govaria, tutti fosse come T, eccetera. Però poi collettivamente l'operaio vive la sua religione ancora a livello parrocchiale e tutto sommato a livello antioperaio. È chiaro che moltissimi valori del cristianesimo sono presenti nella classe operaia, però sono presenti con altri nomi, si chiamano lotte di fabbrica, eccetera, eccetera. Però il riferimento, direi, che complessivamente l'operaio veneto ha col cristianesimo avviene ancora a livelli parrocchiali. Che cosa succede allora? Che il preto operaio rischia una doppia emarginazione, emarginazione della Chiesa e emarginazione anche, non tanto del movimento operaio che può anche capire i preti operai, eccetera, ma emarginazione, diciamo così, dell'operaio quotidiano, no? In quanto le riesce difficile, e certo non per colpa sua, vedere nella scelta del preto operaio qualcosa che abbia una relazione con il suo cristianesimo, anche perché tutto sommato il cristianesimo veneto Non ha un riferimento di fede. La fede dell'operaio avviene, come dicevo, ad altri livelli, ma la fede a livello parrocchiale è un dato rispettabile per certi aspetti, cioè, voglio dire, con dei significati, a un livello sociologico, il rapporto con i vecchi genitori, il rapporto con il paesetto, il rapporto con eccetera, no? Il problema quindi per noi preti operai è più che accelerare in noi gli aspetti di critica, diciamo così, della fede parrocchiale, eccetera, che ci porterebbe verso aspetti radicaloidi, anticlericali, è piuttosto di un rifarsi presente nelle comunità naturali, religiose, dei nostri compagni di lavoro, non tanto per ritornare a gestire in modo progressista i sacramenti, la morale, la parrocchia, cioè non puntiamo verso un ridimensionamento razionalizzato della parrocchia, a questo mira già l'istituzione, no? La quale vuol dare un'edizione tutto sommato ancora galleggiante, come direbbe Don Sirio, dell'istituzione. Cioè noi miriamo invece, attraverso il riportare nel territorio il problema dell'emarginazione, della disgregazione sociale che l'operaio stesso subisce nel territorio, primo, e attraverso poi il fatto che una lotta a livello politico a monte della fabbrica con investimenti non può non investire tutto il territorio, noi dicevo vogliamo riportare, cioè cercare degli spazi nei quali sia possibile un riconoscimento reciproco tra me, prete operaio, e il mio compagno di lavoro, su valori cristiani, che non sono più né il consumo dei valori parrocchiali, né un rapporto con la burocrazia ecclesiastica soltanto, ma che sia innanzitutto un riconoscere sui valori cristiani come riconoscimento del nostro essere presente nelle lotte operaie, soprattutto sui nuovi obiettivi, e poi su riconoscersi, io operaio sano, che non ho mai visto un handicappato, riconoscersi in una lotta per l'inserimento di queste persone all'interno del villaggio, come Cristo ha fatto con i lebbrosi. Ecco quindi che noi tendiamo non tanto un ritorno in parrocchia alla casa madre, no? Anche perché è una casa tutt'altro che ospitale e poi è tutt'altro che gioiosa, perché a noi sembra di vedere in certa forma di cristianesimo una gestione veramente di antiche cose, di tristezza e di burocrazia, ma piuttosto ritornare nelle sedi naturali della religiosità popolare per vedere lì, assieme ai nostri compagni di lavoro, una emergenza della fede che non sia più lo spazio separato, la burocrazia parrocchiale, eccetera, ma sia piuttosto un modo col quale noi cristiani abbiamo quello spazio religioso che nessuno poi sul quale nessuno ci viene a fare concorrenza o che nessuno ci nega, in quanto è uno spazio di fede e non è uno spazio di istituti cattolici, di scuole cattoliche, per le quali noi ci rifiutiamo di combattere, no? Che sia quindi un ritrovarsi sui valori cristiani, ma insieme sia un essere all'interno delle lotte nel territorio, eccetera.
L'anno scorso al convegno dei preti operai fu presente anche un vescovo, Monsignor Pagani. Fu accolto amichevolmente, non gli fu però data possibilità di sentirsi al di fuori, al di sopra dei preti che erano presenti. Non accettarono quello che lui proponeva, un raccordo organico con la Conferenza Episcopale Italiana, anzi, a lui diedero cordialmente il mandato di rendersi interprete del grido di dolore, se si può dire così, della protesta di questi preti per l'uso antioperaio che veniva fatto della fede. I giornali parlarono molto di questa accoglienza col grido dell'Internazionale, di bandiera rossa, di pugni tesi a un vescovo. Dissero che in fondo era stato quasi cacciato via. Quest'anno, al convegno di Salso Maggiore, la stampa ha dedicato pochissima attenzione. Eppure, mai come quest'anno, è stato compiuto un lavoro serio, un lavoro di riconquista di quegli spazi al centro della Chiesa e della società nella quale gli preti operai vogliono riportare coloro che sono i primi destinatari del messaggio biblico, ossia dell'annuncio della liberazione degli oppressi.